Buonasera, mi viene dal profondo del cuore dirvi grazie per queste opportunità che mi avete offerto, l'esperienza con Francesco e con Don Alessio che è stata ricca veramente di vitalità, di vita. E questo grazie nasce dal fatto che anche se questi sono temi che noi tutti i giorni affrontiamo, però il doverlo, man mano che si cresce, si vede subito che quello trattato 2-3 anni fa non è più... No, quello trattato 2-3 anni fa non risponde più al tempo. E quindi bisogna ricercare, rivedere, rileggere e questo è uno sprone. Quindi il grazie che vi dico è perché per me è stata una ricchezza e una scoperta fondamentale. E, consultandoci abbiamo detto facciamo questo libretto perché dopo uno se lo può portare a casa, lo può rileggere, rivedere, può approfondire tutte quelle espressioni che per questione di tempo sono molto sintetiche, invece le persone poi pian piano se le possono approfondire perché lo Spirito Santo, che è veramente il maestro dell'adorazione, può far nascere dentro di noi dei canali di grazia che non si sa mai dove arriveranno. Il tema, come sappiamo, perché era l'ultimo incontro, era quello che viene chiamato la vetta della preghiera. Abbiamo cominciato con la lode, il ringraziamento, poi ci siamo soffermati al secondo incontro sui diversi tipi di preghiera di domanda e questa sera vediamo la preghiera di ascolto e la preghiera di adorazione. Allora, l'adorazione è una disposizione fondamentale dell'animo di tutti coloro che si riconoscono creatura di fronte al Creatore. Quindi basta questo stato d'animo per dire che nasce l'adorazione. È un'adorazione quindi possibile a qualunque persona. Quando noi generalmente parliamo di adorazione, ci riferiamo, perché noi siamo cristiani e cattolici, sempre all'adorazione eucaristica. Noi partiamo dall'inizio, cioè che cos'è l'adorazione in sé e per sé. Quando i re magi sono andati da Gesù bambino, si sono prostrati e l'hanno adorato, non hanno fatto l'adorazione eucaristica. E quindi l'adorazione in sé per sé, che è presente spontaneamente anche nell'animo dei bambini, è questo atteggiamento fondamentale dell'animo di ogni creatura che si scopre creatura di fronte al Creatore. In questo riscoprirsi creature si fanno subito due esperienze, quelle della grandezza di Dio e quella della sua onnipotenza. E queste generano automaticamente nella creatura dei sentimenti di umiltà. Quando c'è questo atteggiamento, l'adorazione viene spontanea. Viene narrato a questo proposito l'esempio di un bambino, il quale volutamente da Jean-Jacques Rousseau era stato tenuto segregato perché voleva dimostrare che la religione è indotta, cioè perché qualcuno parla di Dio, allora gli altri lo seguono. Voleva vedere cosa succedeva se a una persona non venisse mai parlato da Dio. E quindi cominciò questa esperienza con un bambino che avvicinava solo lui, sicuro di sé. E che cosa successe una sera? Cercava il bambino, non lo trovava, era andato verso una siepe, stava contemplando il sole che tramontava e l'ha sentito dire: ma se tu sei così bello, quanto sarà bello chi ti ha fatto? Se lo incontri, dagli un bacio per me. questa espressione ha fatto cadere in Jean-Jacques Rousseau la sua teoria. Cioè, ecco, questo è un atto di adorazione naturale, possibile a tutti gli uomini. Dall'adorazione finora illustrata, passiamo alla adorazione l'adorazione cristiana. Naturalmente, prima che Cristo si fosse incarnato e che lui avesse trasformato il pane e il vino nel suo corpo e nel suo sangue, l'adorazione eucaristica non c'era. Però c'era un'adorazione, c'era un'adorazione cristiana successivamente, dove l'elemento innovativo è che non si adora più il Signore creatore, ma si adora il creatore uno e trino. Questa adorazione, che è molto simile a quella di cui parlavamo prima, viene chiamata l'adorazione cristiana. Terzo punto è quello dell'adorazione eucaristica, su cui ci dilungheremo molto questa sera. L'adorazione eucaristica è il culto dato all'Eucaristia fuori della Santa Messa. Voi sapete che per molto tempo, e anche molti cristiani non credono alla presenza di Cristo nell'Eucaristia, dicono che la presenza di Cristo termina con la fine del sacrificio dell'Eucaristia. E nel 1600 ci fu proprio una reazione da parte dei cattolici, si è andati in molte chiese, vedete dei tabernacoli alti, quasi quanto una persona messi in alto. Questa era tutta una forma di imponenza per dire noi crediamo nella presenza continuata nel tempo dell'Eucaristia e quindi quel momento del ringraziamento della comunione che si riduce a pochi attimi viene prolungato nel tempo con l'adorazione eucaristica. L'adorazione come preghiera, a differenza delle altre preghiere dove prevale il dire, noi diamo la lode, noi diciamo grazie, noi chiediamo grazie, noi preghiamo per gli altri e così via, c'è una prevalenza del dire. Nella adorazione eucaristica la prevalenza è il dare. Questo è un passaggio che dobbiamo avere molto chiaro. Perché si passa al dare? Perché nella adorazione eucaristica, perciò la chiamiamo la vetta della preghiera, arriva il momento in cui non c'è più soltanto un dialogo di parole, ma diventa un dialogo di vita, quasi di un amore sponsale, dove non si usano più tante parole, ma c'è una donazione reciproca che coinvolge tutta la vita. Per esempio, andiamo all'Eucaristia, ad eccezione di chi fa una semplice visitina, generalmente l'adorazione ha bisogno di tempo. Quindi noi diamo tempo al Signore, ed è un dare. Noi diamo ascolto al Signore, prendendo un brano della parola di Dio, leggendolo, approfondendolo, perché poi la parola che scende dentro di noi risale e ti muove a dare qualcosa al Signore. Il Signore ci rivela il suo amore. Cioè nell'Eucaristia noi, se non arriviamo a sperimentare un Dio che dona se stesso all'umanità, avendo scelto la sua presenza nel pane e nel vino, presenza che permane, con questa presenza che noi veneriamo, adoriamo, attingiamo fino a che punto? Agli estremi, fino alla fine, per noi la fine è il termine, Invece qui ci amò fino alla fine vuol dire ci amò fino al massimo di quello che l'amore può dare, che è stato quello di nascondersi sotto le sembianze del pane e del vino. Nella celebrazione eucaristica si parla di due epiclesi, l'invocazione dello Spirito sul pane e il vino, perché avvenga questa transustanziazione nel corpo di Cristo, e poi dopo c'è un'altra epiclesi, cioè un'altra invocazione dello Spirito, su tutta l'assemblea, perché diventi il corpo mistico di Cristo. Questa parte viene poco conosciuta dai cristiani, quasi ignorata, diciamo, eppure si sente quando si parla, però scivola via. Questa seconda epiclesi è quella che si verifica principalmente durante l'adorazione eucaristica, cioè il momento in cui lo Spirito Santo, che è il maestro dell'adorazione, scende sull'assemblea, sulla persona, sulla singola, sulla comunità, e trasforma questo corpo, l'umanità, in corpo mistico di Cristo. Carte che non servono. Allora, non sono solo appunti, così potevano cadere, grazie. Allora, è chiaro fin qui? Possiamo andare avanti? Dare tempo, dare ascolto, dare lode e riconoscenza, dare la propria vita. Per esempio, una cosa è lodare Dio, come dire, come preghiera del dire, altro è essere diventati lode. La lode di Dio è l'uomo vivente. Quindi ci avviene questa trasformazione tra quello che è un lodare occasionale a quello che invece diventa, la persona diventa la lode di Dio. Una cosa è dire grazie a una persona che vi ha fatto un piacere, altro è esprimere una gratitudine che non finisce mai, perché gli siete riconoscenti veramente, e che tutta la vostra vita, che nel rapporto con quella persona, diventa gratitudine. Quindi nei confronti di Dio, questo dare lode e dare grazie significa che la persona è arrivata al punto che la lode è l'essenza della sua vita, il grazie è diventata il suo stile di vita. C'è un canto dei Focolarini che dice: quando arriverò da te e mi chiederai chi sei, io non dirò il nome mio, ma dirò sono grazie, per tutto e per sempre. Questo dimostra che la persona ha fatto della gratitudine l'essenza della propria vita. Dare la propria vita. Il momento dell'adorazione eucaristica è un celebrare l'alleanza. Con l'alleanza che sempre Dio ci propone, il popolo risponde a questa alleanza con l'adesione di vita. Faremo quello che tu ci chiedi. Quindi anche ogni volta che noi preghiamo dobbiamo fare questo passaggio. Dobbiamo rispondere al Signore rinnovando la nostra alleanza. Per esempio rinnovando le promesse battesimali. Anche quello è un modo per rinnovare l'alleanza. L'icona che diventa emblematica per l'adorazione, tutti sappiamo che è quella della Samaritana. Gesù è seduto al pozzo, si vede che attende qualcuno. L'adorazione è questo, non siamo noi che andiamo, è Gesù che ci attende. Lui è sempre lì ad attenderci, sia che andiamo, sia che non andiamo. Tanti tabernacoli chiusi per settimane, mesi, in quelle chiese dove non si celebra più. Diceva San Francesco, quando vedete un campanile fate la genuflessione perché lì c'è l'Eucarestia, passando per strada. Gesù arriva al pozzo e senza dire altro chiede da bere. E Gesù dirà ancora sulla croce, ho sete. Qui al pozzo e lì sulla croce. Chiede che qualcuno risponda alla sua sete. Naturalmente la samaritana pensa all'acqua solo del pozzo, ma questo è stato per il Signore, per educare questa persona a far sì che lei desiderasse un'acqua che disseta per sempre. Ed è sempre qualcosa che lui può dare. Si fa scoprire come persona che non ha solo bisogno di avere, ma una persona che ha da dare. Quando lui accoglie le persone al momento dell'adorazione, non gli importa come la persona si presenta. Non guarda se è una peccatrice, non guarda se è una persona superficiale. Per lui è una persona da amare. È un suo figlio che aspetta da tempo, come una mamma che c'è un figlio che sta lontano e quando viene sicuramente c'è la gioia del figlio che va dalla mamma, ma la gioia più grande è quella della mamma che riceve il figlio. Quindi inizia questo dialogo tra la persona che va a pregare e Gesù che già l'attendeva. È da tempo che ti aspettavo. Sentirsi accolti. Quindi prima di tutto sperimentare che siamo accolti e desiderati da Dio. Come risposta, perché l'adorazione è un dare, noi gli diciamo che siamo disposti ad accoglierlo, a che lui venga dentro di noi, perché per lui c'è spazio. E allora il primo passo da fare è quello di decentrarsi. Cioè levare noi dal centro i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, i nostri pensieri, decentrarci per centrarci su Dio, colui che ci darà l'acqua che disseta per l'eternità. Questo passaggio, diciamo, tra il dare, tra Gesù che ci aspetta, eccetera, va nutrito di fede. Cioè non si riesce a fare l'adorazione se la fede non è veramente forte. Ecco perché molta gente dice, ma io ci vado in chiesa, però non so che devo fare. Giustamente perché le persone devono essere formate, devono sapere che lì c'è qualcuno che li aspetta. Che non siamo tanto noi che andiamo da Lui, ma che è Lui che è già seduto sul pozzo ad aspettare che venga, perché la persona possa crescere verso una realtà di vita che il mondo non può dare. Questo stare davanti a Gesù è veramente una cosa che non avviene in nessun'altra preghiera. Entrare in comunione con Lui. Questo è, diciamo, il dono più grande che l'Eucaristia fa. Lui viene in comunione con noi durante la Santa Messa. Però questa comunione deve essere poi reciproca. Quindi il Signore viene da noi e noi andiamo da Lui, ma non solo fisicamente, ma perché dobbiamo diventare una sola carne, deve nascere e crescere in noi la comunione con Lui. Stare di fronte a Gesù e Eucaristia porta una crescita in noi di Dio. Cioè il rapporto con l'adorazione trasforma sempre la persona. L'Eucaristia trasforma perché c'ha un potere che si chiama educativo. Cosa vuol dire? che, stando a contatto con Dio, Dio riesce a tirare fuori, ecco perché è educativo, dei veri figli di Dio. Nell'adorazione, questa figliolanza che noi abbiamo nel momento del battesimo diventa sempre più cosciente e sempre più valida e sempre più forte. Quindi cresce in noi questa figliolanza di Dio. E in questo l'Eucaristia ci trasforma. Un poco al giorno, un poco al giorno, un poco al giorno, diventiamo delle persone cristiformi. L'Eucaristia non si limita a trasformarci, che già sarebbe una grande cosa. Gesù ci assimila a Lui e ci porta a trasfigurarci. Addirittura noi celebriamo la trasfigurazione del Signore, perché ha manifestato questa divinità che teneva nascosta nell'umano e che l'ha mostrata in quel momento. Le persone che hanno un contatto sistematico con l'Eucaristia, pian piano, diventano persone luminose, persone il cui primo pensiero è la pace, e il primo pensiero è la fraternità. Cioè, in questo modo noi pian piano diventiamo trasfigurati. Per esempio, fermandoci a gustare l'umiltà di Cristo che sta nascosto in un pezzo di pane, noi facciamo nostra la docilità, cioè si diventa meno aggressivi. Abbandonati ai piedi dell'agnello di Dio, noi pian piano assorbiamo la sua mitezza. Questi sono i primi frutti che si vedono. Restando in silenzio davanti a Gesù, che è il vincitore, il risorto, pian piano decidiamo di lasciarlo vincere anche in noi. E sappiamo, perché abbiamo un'esperienza, di quanto è difficile lasciarci condurre da Lui e permettergli di vincere le nostre paure, di vincere i nostri modi di pensare e così via. Guardando Cristo, che da ricco che era si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà, noi riusciamo a diventare persone nuove, la cui ricchezza non è più se abbiamo o non abbiamo delle cose, ma soprattutto se abbiamo Lui, che è l'asse portante della nostra vita. Altro elemento di trasformazione che avviene in noi è la vittoria sulla solitudine. Le persone soffrono di solitudine, si sentono abbandonate, hanno bisogno di cercare, così via. Come avviene questo? Meditando quanto è vicino Dio. Lo dicevano gli ebrei, nessun popolo ha Dio così vicino come l'abbiamo noi. Questa vicinanza fa superare quella sensazione di solitudine che ci distrugge. Come scoprire che Dio è veramente Padre fa vincere nell'interno delle persone che gli psicologi chiamano l'orfananza. Voi sapete, quando si parla in psicologia, quanto le figure paterne e materne che vengono a mancare, quanto vuoto lasciano. Ma non è il vuoto di affetto, perché forse di affetto ne hanno pure più di altre persone queste. Però mancava l'affetto di queste persone che per loro erano fondamentale, e tutti gli altri affetti non riescono a colmare questo vuoto. La chiamano l'orfananza. Nei cristiani è molto diffusa questo senso di orfananza, perché abbiamo assorbito poco che Dio ci è Padre, come l'Eucaristia, che diventa per tutti i cristiani l'elemento vitale. Cosa ci viene chiesto a questo punto? Quello che dicevo prima. la fede. Per pregare, per una preghiera di domanda, si dice: se non avete fede, a un certo punto, anche se all'inizio chiedete, poi smettete. Quindi la fede è fondamentale, sempre, e lo dice il Signore. Vi sarà dato secondo la vostra fede. Si riferiva alla preghiera di domanda. Questa dell'Eucaristia è ancora più forte, perché noi dobbiamo credere, ma credere sul serio e fidarci, che quell'ostia o addirittura il pane consacrato, come le usano in altre parti, perché mettono anche il pane consacrato senza aspettare l'ostia, quello è veramente Cristo. E allora ci domandiamo, ma noi conosciamo veramente chi è Gesù? Cosa dice alla samaritana? Se conoscessi, se sapessi chi è che ti parla. E nel Vangelo di Luca, al capitolo 11, versetto 31, Gesù si lamentava con coloro che lo ascoltavano, perché dice: la regina di Saba è venuta dal suo paese per andare da Salomone attratta dalla sapienza. Qui c'è uno superiore a Salomone. E questo ce lo dice anche nell'Eucaristia. Qui c'è uno superiore a Salomone. Quindi qui puoi trovare la saggezza, puoi trovare la sapienza, puoi trovare la vita, puoi trovare la verità. Dove le vai a cercare tutte queste cose? Le cerchi veramente in me? E quindi ci domandiamo: chi è questo Gesù che noi, con cui noi cerchiamo di entrare in comunione? Uno, è colui che placa le tempeste della vita. Ricordiamo la scena sul lago di Genezaret. Ora sappiamo, a nostre spese, che la barca della nostra vita è continuamente agitata dalle acque, delle prove, delle tentazioni, dei problemi economici e familiari. Nelle nostre tempeste ci ricordiamo dell'invito di Gesù: venite a me voi che siete affaticati e stanchi ed io vi ristorerò. Gesù è vivo nell'Eucaristia. Ha il potere di dare pace e tranquillità a chi è angustiato. Chiunque invocherà il Signore sarà salvato. La preghiera dell'adorazione, come vedete, è molto legata alla preghiera dell'ascolto, perché se queste parole noi non le abbiamo ascoltate dalla parola di Dio e non le abbiamo fatte nostre, non ci vengono in mente. Perché forse qualche volta Dio parlerà a qualcuno dall'ostia, come faceva con Sor Ambrogina, la nostra consorella, però normalmente non lo fa. Allora da dove le sentiamo queste parole? Non lo fa perché non c'è bisogno, perché abbiamo già la parola di Dio dove Lui ha parlato. Gesù è colui che ci invita a costruire la casa sulla roccia. Matteo capitolo 7. Dall'Eucaristia dobbiamo attingere la forza per non scoraggiarci, per non cadere nello sconforto. Queste sono le trasformazioni che l'Eucaristia dà. Se si è radicati in Gesù, che abbiamo fondato la nostra casa sulla roccia, non ci si abbatte quando le prove e le tribolazioni ci visitano. Gesù è colui che ci chiede di vegliare un'ora sola con Lui. A chi l'aveva detta? Agli apostoli. Ricordate nel Getsemani? Gesù rivolge questo invito ai Suoi discepoli, ma essi si addormentarono, ma per questo vennero rimproverati. Ma non avete potuto vegliare un'ora sola con me? Vegliate per non cadere. Non dice fatemi compagnia, vegliate per non cadere. E poi sappiamo come sono andate le esperienze, sono fuggiti, l'hanno tradito, era mancata questa vegliare che il Signore aveva chiesto e che chiede. Se il Signore chiede esplicitamente qualcosa, vuol dire che è necessaria. Cioè non è che ne possiamo fare a meno, vuol dire che è necessario. A questo punto, nel testo che vi è stato distribuito, trovate una preghiera che diventa un po' una sintesi del nostro stare davanti all'Eucaristia nella forma giusta. Penso che non ci sia il tempo di leggerla qui, ma portandola a casa la potete utilizzare. Adesso io mi fermo e do la parola a Francesco, perché così sono gli accordi.
Ringrazio Suor Leontina perché veramente ha offerto dei punti di riflessione molto significativi. Quello che avrò io da dirvi, il poco, non aggiunge in granché. Forse, ecco, risponde solo a una sensibilità diversa che si compensa. E vi dico subito quello che un pochino mi ha ispirato. Mentre qualche tempo fa pensavo, no, già a qualcosa per offrire degli spunti di riflessione qui con voi stasera, mi è così capitato in mente di ricordare un inno che poi non ricordo neppure a memoria. E voi lo trovate lì alla pagina 9 del libretto. È l'inno che, il cui titolo è più facile, si ricorda in latino, Adoro te devote. E viene tradotto in italiano nel modo in cui trovate. Se avete un secondo di pazienza lo vorrei leggere insieme. Adoro te devote, o Dio nascosto, te devotamente, o Dio nascosto, sotto queste apparenze ti celi veramente. A te tutto il mio cuore si abbandona, perché contemplandoti tutto vien meno. La vista, il tatto, il gusto in te si ingannano, ma solo con l'udito si crede con sicurezza. Credo tutto ciò che disse il Figlio di Dio, nulla è più vero di questa parola di verità. Sulla croce era nascosta la sola divinità, ma qui è celata anche l'umanità. Eppure credendo e confessando entrambe, chiedo ciò che domandò il ladrone penitente. Le piaghe come Tommaso non vedo, tuttavia confesso te, mio Dio. Fammi credere sempre più in te, che in te io abbia speranza, che io ti ami. O memoriale della morte del Signore, pane vivo che dai vita all'uomo, concedi al mio spirito di vivere di te e di gustarti in questo modo sempre, dolcemente. O pio pellicano, Signore Gesù, purifica me immondo col tuo sangue, dal quale una sola goccia può salvare il mondo intero da ogni peccato. O Gesù, che velato ora ammiro, prego che avvenga ciò che tanto bramo, che contemplandoti col volto rivelato, a tal visione io sia beato della tua gloria. Ecco, questo inno mi è tornato in mente perché secondo me offre dei punti chiari, è un po' come una mappa. E io dirò solo un paio di cose senza pretendere di esaurirne la ricchezza. Innanzitutto, ecco così, è una prima informazione. Quando quest'inno è nato, quando è stato composto, si racconta, io così insomma ho saputo e così confido che sia veritiero, che proprio in occasione del primo Corpus Domini che venne celebrato nel 1264 a San Tommaso d'Aquino, che diciamo oltre che un santo era anche un grande teologo, fu chiesto dal Papa l'incarico di comporre alcuni inni appropriati proprio per la circostanza, e Tommaso quindi doveva comporre degli inni che mettessero in evidenza il senso, ecco così, del Corpus Domini e il senso dell'adorazione eucaristica. e sembra che, ricevuto questo compito, ne abbia composti 5, e fra questi ci sia proprio l'inno ad Orote Devote, che quindi è molto utile perché nasce dall'esperienza di un santo che è stato un mistico prima che un dottore, è stato un uomo di preghiera prima che un insegnante, e ha proprio per oggetto questo tema dell'adorazione. La prima cosa che mi ha colpito è proprio l'inizio, è la parola che Tommaso sceglie e che è un po', come si può dire, il fulcro di tutto il discorso, quel verbo adorare. Perché mi ha colpito questa cosa? E perché potremmo dire che ha qualcosa da dirci? Ora, se voi pensate, nell'Antico Testamento si parla di molti portenti che Dio ha compiuto, di molte meraviglie, di molti miracoli, con i quali, ecco, la vita del popolo, dei quali la vita del popolo è segnata e che vengono ricordati, vengono mantenuti sempre in mente. Ora, di fronte al miracolo e alla salvezza che portava in favore del popolo, i credenti contemplavano, abbiamo contemplato Dio le meraviglie del tuo amore, no? Questo, il verbo che potremmo dire così la faceva da padrona, era il verbo contemplare, questo verbo che indicava precisamente l'atto di vedere, l'atto di osservare in maniera intensa, proprio un vedere e osservare inteso in senso molto forte. E contemplare è anche il gesto di colui che, potremmo dire così, facendo esperienza di qualcosa, lo porta dentro il proprio orizzonte, in un certo senso se ne appropria, se lo avvicina e diventa parte integrante del tuo vissuto. Quando noi contempliamo qualcosa è come se entrasse in noi e la nostra vita si, in qualche modo si fondesse con quello che viene sperimentato. E questo verbo contemplare, dunque, è anche il verbo che esprime l'atto del prendere in considerazione, cioè quando tu vedi qualcosa e questo qualcosa diventa tuo, tu riesci a metterci gli occhi sopra, riesci a considerarlo, potremmo dire così, a comprenderne il significato, ad assaporarne il contenuto. E insieme alla considerazione il pensiero, potremmo dire, cresce, il pensiero riceve molte stimolazioni. In maniera analoga si potrebbe dire che anche nel Nuovo Testamento noi troviamo frequentemente riportato il caso che il credente si trovi a vedere quello che Gesù compie. In modo particolare nel Vangelo di Giovanni c'è una bella, potremmo dire così, una bella complicità, no? Fra il verbo credere e il vedere, che in qualche modo si scambiano e si combinano. E anche qui qual è il senso, no? Un rendersi conto del miracolo concreto e dell'apparire della gloria di Dio, i segni compiuti da Gesù, i miracoli in nostro favore, quanto, potremmo dire così, egli permette che si manifesti questa visibilità del trascendente di Dio. Allora mi sono chiesto, San Tommaso, che era uno che, potremmo dire così, la scrittura la conosceva molto bene, uno che ci passava il tempo sopra, uno che in un certo senso se ne appropriava continuamente anche per la riflessione teologica. Mi viene in mente che sarebbe stata la cosa più semplice, abituato com'era a leggere la scrittura, proprio adottare il verbo contemplare, perché noi abbiamo l'ostia esposta lì e potremmo dire così, la prima idea che ti può venire in mente è quella di rivolgerti con lo sguardo verso questo segno, almeno diciamo così, concreto. E contemplare sarebbe il primo senso, il primo verbo che verrebbe in mente a uno che è già abituato alla scrittura, e sarebbe stato tanto facile proprio per questo retaggio di significati che la scrittura offriva molto, molto spontaneamente. E invece San Tommaso non ha scelto questo verbo, è andato a, potremmo dire così, a far cadere tutto il significato, ad imperniare il significato dell'inno su un verbo diverso, il verbo adorare, che relativamente al verbo contemplare aveva nel senso religioso e teologico più squisito, se volete, una storia molto più breve, molto meno significativa e anche, potremmo dire, anche con qualche sfasatura che poteva non essere di aiuto per una corretta comprensione. La domanda qual è? Come mai San Tommaso, che sapeva il fatto suo, come mai San Tommaso, che respirava delle profondità inaudite, abbia maturato questa scelta e abbia scelto il verbo adorare anziché il verbo contemplare? Che differenza c'era? Che cosa lui voleva dirci? E qual è il messaggio che voleva lanciare con questa scelta? Sapete, io penso che le persone veramente brave sono quelle che riescono a... dicono poco, però centellinano le parole in maniera molto accurata. E quando uno sceglie una parola anziché un'altra, qualcosa da dire c'è sempre. Ora, San Tommaso, che cosa vuol dirci? Preferendo adorare il luogo del più comune contemplare. Adorare ha un significato particolare, lo si può intendere pregare, ma questa associazione non ne esaurisce il significato. Adorare è associato al gesto della prosternazione e della genuflessione, cioè quando una persona sta in adorazione si butta giù. Vedete com'è diverso? Il contemplare prevede che l'occhio agganci, e in un certo senso c'è questa, come potremmo dire, questo orizzonte piano, questo muoversi in senso orizzontale che quasi ti fa percepire d'essere sullo stesso piano di una realtà che ti viene offerta. Invece con l'adorazione, cioè con questo gesto proprio fisico di abbattimento, con la genuflessione, tu praticamente scegli di non stare allo stesso livello della persona che ti sta di fronte, come di fronte a un re, no? Ci si metteva giù, si genufletteva perché alta era la sua dignità e di fronte alla quale anche il gesto concreto doveva esprimere, potremmo dire così, il carattere di inferiorità, di minorità. E questo adorare, che significa, ecco così, prosternarsi e genuflettersi, indica il senso del rispetto e della sottomissione. E c'è anche un'altra differenza rispetto al contemplare, che proprio per il fatto che nell'adorazione ci si piega, si rinuncia materialmente a gettare lo sguardo sulla realtà. E questa rinuncia a gettare lo sguardo sulla realtà è il segno dell'umiltà, di colui che sa di non poter sostenere con lo sguardo la realtà che gli sta di fronte. È un po' come quando noi abbiamo fatto qualcosa, diciamo, di sbagliato, spesso capita ai bambini, che non ti riescono a guardare negli occhi perché sanno che c'è qualcosa che in qualche modo compromette, no, la loro integrità. Quindi ecco, la prima idea è proprio questo, non essere allo stesso livello, non riuscire a guardare, o meglio, rinunciare a quella pretesa che il guardare, potremmo dire, veicola con sé. Quando tu vedi una cosa, la possiedi. Quando tu vedi una cosa, rientrando essa nel tuo orizzonte, viene integrata nel bagaglio delle tue conoscenze. In un certo senso l'hai squadrata. È una cosa già vista, diciamo, no? Perché te ne sei appropriato. Il non vedere, invece, sottolinea questo aspetto di distanza, questo aspetto di alterità, questo aspetto di irriducibilità dell'altro di fronte al quale ti trovi. E che cosa indica dunque questa adorazione? Non il vedere, ma lo sganciarsi da questa pretesa che è la manipolazione visiva. Indica quel senso, potremmo dire così, di un amore tenero che viene vissuto anche con grande trasporto, ma senza la pretesa di poter controllare la realtà che ti sta di fronte. È un po' come l'esempio calza, quando noi ci troviamo al buio abbiamo la sensazione di non padroneggiare la realtà, perché non sappiamo come muoverci in autonomia e temiamo che qualcosa sfugga. E l'adorare proprio ha questa differenza rispetto al contemplare. Il contemplare è il vedere, contemplare è il misurare, contemplare è anche l'illusione di poter misurare quella realtà e riportarla entro la propria esperienza. Contemplare è la rinuncia alla visione in favore, potremmo dire, di questa apparente cecità nella quale tu non controlli la realtà che ti sta di fronte e devi sentire qualcosa di diverso, cioè affidarti a un sentimento di rispetto, di fiducia, ma anche con un non so che di smarrimento che in qualche modo rimane come un residuo. E io credo che San Tommaso è proprio questo che volesse dirci, cioè che di fronte al Signore non puoi illuderti di stare alla pari, di fronte al Signore non puoi illuderti di controllare l'esito di questa relazione, ma devi riconoscere la sua superiorità, devi inchinarti di fronte a quella grandezza che senz'altro ti sovrasta. E brevemente vorrei farvi notare, poi magari lo rivedrete con calma se avrete l'occasione di rileggerlo, come questo inno sia come infarcito di concetti negativi. Proprio all'inizio, no? Adoro te devote latens deitas, cioè ti adoro devotamente Dio nascosto. L'idea del Dio, che pure è presente, viene a noi offerta attraverso quest'idea del nascondimento. Ma poi se è andata avanti ci sono messaggi ricorrenti, no? Cioè questa realtà del sacramento nella quale, dice Tommaso, non solo l'umanità ci viene nascosta, come ad esempio era nella croce, la divinità ci viene nascosta come ad esempio nel momento della croce, della morte, ma nel pane eucaristico addirittura l'umanità viene nascosta. Quindi è proprio il mancare di tutto, il non avere appigli, non avere, potremmo dire così, elementi da poter gestire. E il concetto di celare, il concetto di non vedere, il concetto della latenza, del mistero, che cosa significa questo per noi? Che è una conclusione molto pratica, no? In un certo senso anche calcata sull'esperienza personale, no? Che è quella che più facilmente si condivide, no? E quando noi andiamo ad adorare, non dobbiamo preoccuparci di controllare quella realtà. Se tu parti con la domanda che cosa devo fare, già sei partito col piede sbagliato, perché vuol dire che abita in te la preoccupazione di gestire la situazione. E tante volte capita di vedere, poi questo non si può generalizzare, no? Bisogna sempre essere molto, diciamo, rispettosi, no? Tante volte capita di vedere di persone che in quel silenzio si ingolfano la mente di tutti i pensieri che ti capitano a tiro, perché non sapendo che cosa fare pensi di far passare nella mente come un film continuo, perché dici almeno l'ho usata bene, no, quest'ora, e vai alla ricerca di quel pensiero più o meno edificante che possa occupare lo spazio. Oppure qualche volta capita di vedere persone, ripeto, ecco, non si può generalizzare, no, che magari all'adorazione portano il libro da leggere per meditare, o all'adorazione magari così sgranellano il rosario. Tutto bene, però attenzione, no? Cioè, perché l'importante è il senso con cui tu fai le cose. Se la tua preoccupazione è quella di ho un'ora di tempo, qualcosa dovrò fare, dovrò occuparla, tu sei sempre lì alla ricerca di vedere, inteso in questo senso figurato. E allora, che cos'è l'adorazione? Secondo me, ma secondo questo che dice Tommaso, i tuoi occhi non vedono, i tuoi sensi non catturano, tu non c'hai niente da ponderare. Ma è proprio questo il bello, cioè tu devi abbandonarti all'alterità di Dio, devi lasciare che sia Lui a condurre il gioco, devi lasciare che, potremmo dire così, la sua grazia ti inondi. L'adorazione funziona per contagio e non per protagonismo, tu non devi fare niente, devi lasciarti contagiare da questa grazia che ti sta di fronte. Ci sono due esempi, un esempio è il sole, tu non devi fare niente per prenderlo. Ma il sole ti abbronza. Qualche volta c'è il vento che non te lo fa sentire. Qualche volta ci sono le nuvole, soprattutto in montagna, che sembrano in un certo senso escluderlo. Però ritorni giù con un bel carnato, perché il sole ti abbronza. E l'adorazione, quindi, che significa? Inteso in senso molto spiccio, no? Bisogna impegnarsi per crescere anche in questa forma di preghiera, no? Però significa porsi di fronte a Dio, consapevoli che il suo mistero è sempre più grande di quello che noi si potrà mai pensare, è sempre al di là di quello che noi si potrà fare, e non, l'esperienza non è tanto migliore quanto meglio la si riesca, potremmo dire così, a congegnare. E la conclusione è questa, non è nessuna conclusione, è una condivisione di un pensiero, no? Ci sono tre versetti dei Salmi che mi hanno sempre colpito e che secondo me sono, potremmo dire, la sintesi migliore che la scrittura ci offre, molto meglio della mia. C'è un salmo che dice: sta in silenzio davanti al Signore e spera in Lui. Ecco l'adorazione, va là, tu non devi far niente, non ti preoccupare, è Dio che deve, cioè che fa la sua parte. Sta in silenzio davanti al Signore e spera in Lui. Un altro versetto dice: guardate a Lui e sarete raggianti. È quel sole, no, che ti illumina, ti abbronza. Oppure l'altro versetto, sempre dello stesso Salmo, il secondo che ho citato: gustate e vedete quanto è buono il Signore. Che vuol dire? Cioè vincere quelle tentazioni che spesso si infilano, che è la tentazione dell'attivismo, devo fare qualcosa per occupare il tempo, ma che a volte sono anche tentazioni più sottili, ma perniciose, cioè dannose, come quella, per esempio, di ricercare nell'adorazione un momento di calma o di sollievo psicologico. Non è quello, no, evidentemente, non è un andare lì per ricercare la calma, per sottrarsi al ritmo frenetico, non è training autogeno l'adorazione, no? Ma c'è questa esperienza, io so che lì c'è Dio, nella persona del suo figlio e nelle specie sacramentali. Lasciamo che sia lui, diciamo, a fare la parte da leone. Ecco, per me, come anche dice San Tommaso, no? Di fronte a lui, lascia che tutto venga meno e abbandona il cuore a Dio. Questo, secondo me, è il messaggio. Altre cose forse ci sono, ma non sono stato capace di coglierle. Qualcuna ho scelto proprio di non dirla.
Si dice che un musicista era stato invitato ad andare a una rappresentazione e alla fine chiesero a lui: che cosa ti è piaciuto di più di tutto quello che è stato trasmesso? Qual è stato il momento più importante? Lui si è fermato e ha detto: la pausa, perché è stato quello che mi ha dato la possibilità di poter apprezzare quel che veniva dopo. E nella musica succede così, ma succede così un po' ovunque. Le pause sono veramente necessarie, perché è quel famoso silenzio che è tipico dell'adorazione. Quando uno veramente, a furia di ricorrere a questa preghiera e tenendo presente le parole di Benedetto XVI che diceva: attenzione, l'adorazione eucaristica non è un lusso, è una priorità. Che vuol dire? Che del lusso se ne può fare a meno, della priorità mai. E quindi torniamo un po' terra terra, adesso che lui ci ha fatto salire sul Tabor, e facciamo come l'esperienza degli apostoli, scendiamo e riprendiamo un po' la croce. Ecco, per arrivare a certi livelli poi bisogna anche un po' esercitarsi. Quindi vediamo un attimino come si deve apprendere l'arte dell'adorare. Ci sono delle tappe molto, molto brevi, ma un passo dietro l'altro si arriva alla vetta. Il primo passo da fare è quello di entrare nella cella del nostro cuore. Se puoi, inginocchiati, fai silenzio intorno a te, dentro di te, e ripeti: Signore, eccomi davanti a te. questo inginocchiarsi, questo prostrarsi che è stato così bene illustrato, fu il gesto che fecero i magi quando arrivarono davanti a Gesù bambino. Prostrati lo adorarono. Poi aprirono i loro doni e gli presentarono loro l'incenso e la mirra. Questa prostrazione, non mi dilungo perché l'ha presentata molto bene Francesco, ti dice a che livello, perché noi parliamo con termini umani, no? In che rapporto ci poniamo con Dio. Ma dice anche un'altra cosa che un sacerdote ripeteva ogni volta che passava davanti al tabernacolo. Genufletteva e non ripeteva l'espressione di sia lodato, ringraziato ogni momento, eccetera. Ma lui diceva sempre, preferisco spezzarmi ma non tradirti. Ogni volta che passava davanti al Signore, preferisco spezzarmi ma non tradirti. Ed era una professione, diciamo, di amore, di fede, di alleanza, come dicevamo, di fedeltà, e un gesto che parlava al suo cuore. Quindi questo inginocchiare significa anche questo. Secondo momento è quello di fare il segno della croce. Guardate che stiamo proprio parlando del momento che arriviamo davanti al Santissimo. Segno della croce che ci immette e ci fa riprendere la coscienza di essere veramente dei figli di Dio inseriti, tuffati nel seno della Trinità. Dal giorno che noi diventiamo cristiani, noi entriamo a pieno titolo nel seno della Trinità. Però abbiamo bisogno di rigustarlo questo. Quindi anche il segno della croce può essere fatto normalmente, come lo sappiamo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, oppure può essere personalizzato. Siamo soli, possiamo metterci tutto il tempo che abbiamo. È la preghiera comune che ci obbliga alle parole e al ritmo, ma la preghiera personale ti può far stare, come faceva San Francesco da Perugia, e andava a piedi ad Assisi, era ancora con la parola Padre. Quindi c'è un modo di personalizzare il segno della croce, dicendo per esempio, nel nome del Padre che mi ha creato, del Figlio che mi ha redento, dello Spirito che mi conduce a santità, che mi guida. Oppure ce n'è ancora un altro, nel nome del Padre, a te Padre consacro la mia intelligenza, la mia mente, fa che io pensi come te. A te Figlio offro il mio cuore, fa che io ami come te. A te Spirito Santo, che sei amore, offro tutta la mia vita, che sia permeata e che le mie azioni siano un riflesso del tuo spirito. Così, cioè, molto liberamente ogni persona può pregare come meglio si sente davanti al Signore. Terzo punto, riconoscere che, diciamolo onestamente, siamo tutti peccatori. Cioè, ogni volta che arriviamo dobbiamo riconoscere di non saper mantenere il ritmo e di non saper vivere da veri figli di Dio con piena fiducia. E immediatamente, perché prima di adorare dobbiamo fare quello che dice il Signore, se stai per fare l'offerta lascia, va, eccetera, quindi riconosci di essere peccatori, offri il perdono e chiedi il perdono. Quarto punto, puoi prendere un brano della parola di Dio, lascia che la parola entri nella tua mente e scenda nel tuo cuore. Il difficile quando si parla con qualcuno dire ma io faccio fatica a leggere la Bibbia perché ci sono sempre fatti che poi alla fine mi fanno perdere la fede, invece di rafforzarmela. C'è un sistema per imparare a leggere la Bibbia, in cui in tutto ciò che l'uomo fa, che viene narrato nella Bibbia, non dobbiamo guardare quello che l'uomo fa, ma quello che Dio fa in quel che fa l'uomo. Quindi sempre l'amore di Dio, che rimane fedele, che corregge, che continua ad amare. Se noi leggiamo con quest'ottica, la Bibbia non ci porta più nessuno scandalo e nessun problema. Medita, confronta la parola di Dio con la tua vita, poi rispondi al Signore con una preghiera che ti nasce nel cuore. Soprattutto fa silenzio, adora il mistero del Dio presente. Quello che si poteva dire, che abbiamo accennato, è stato già detto. I doni che l'adorazione ci fa li abbiamo enunciati, con l'esempio che lui mi ha rubato, perché l'avevo inserito, comunque va bene, dello stare al sole che abbronza e che tonifica anche, non è che soltanto ci dà la tintarella. Dall'adorazione, se è ben fatta, non usciamo mai come siamo entrati. Il silenzio dell'adorazione ci viene suggerito proprio dal tipo di preghiera. Non abbiamo molte cose da dire davanti al Signore. Proviamo a sperimentare tutto l'amore che il Signore ha per noi e per tutti gli uomini e per l'umanità. Cioè, quello è il momento privilegiato per credere che Dio ci ama infinitamente, da sempre, per sempre e sempre, non solo a noi che siamo lì, ma anche a tutta l'umanità. Quando andiamo all'adorazione, non andiamoci da soli, cioè portiamo dentro di noi l'umanità, o almeno cominciamo con i fratelli che ci sono più vicini. L'adorazione immette amore nell'umanità, senza che noi facciamo niente. Siamo un po' come, soltanto come un canale in quel momento, perché apparteniamo al corpo mistico. Quindi un'anima che si eleva, eleva il mondo. La storia, da quel momento, quando ci sono degli adoratori che stanno in preghiera, la storia cambia. Noi non sappiamo quanto, non sappiamo perché, però dobbiamo credere che nessun attimo di adorazione è un fattore personale tra chi adora e Dio. Ha sempre un risvolto mondiale di tutta l'umanità. Questo i santi l'avevano capito benissimo, tanto è vero, se prendete Madre Teresa di Calcutta, lei tutti i giorni e prima di uscire per raggiungere i fratelli bisognosi, facevano 4 ore di adorazione, dalle 4 del mattino fino alle 8. Poi si iniziava l'attività apostolica. E quando gli domandavano, ma chi vi dà la forza di vedere, di avvicinare queste persone che fanno ribrezzo? Lei diceva, la contemplazione, l'adorazione ci hanno dato questa forza. Per cui quando andiamo dai fratelli sappiamo chi sono. Se ci sono fratelli non possiamo non comportarci così con loro. Il curato d'Ars, quando appena arrivò in questo sperduto paesetto, incontrò una persona e gli disse, che viene a fare? Qua non c'è niente da fare. Perché tutti ormai erano convinti che quel paese non potesse mai cambiare. Lui rimase un attimo a pensare e poi disse: ho capito, c'è tutto da fare. Cominciò ad alzarsi alle 2 di notte e tutte le notti le passava in adorazione. Avvenne il miracolo. Come detto negli Atti degli Apostoli, mentre gli Apostoli pregavano, il Signore aggiungeva dei credenti. Quindi mentre lui pregava, il paese è cambiato. Sono stati loro ad andare, lui non è andato a cercare nessuno. Charles de Foucault, un uomo che aveva condotto in Francia una vita impegnata perché era un militare, quando abbandonò tutto e se ne andò nel deserto, lui faceva 15 ore di adorazione al giorno. Solo per fare l'adorazione, perché lui era convinto che quello era l'apostolato più efficace per salvare l'umanità. Adesso ci vogliamo credere o non credere, nessuno ci chiederà di fare forse 15 ore di adorazione. Quello che dobbiamo capire è il valore dell'adorazione, per cui dopo mezz'ora c'è un vecchietto, viene sempre alle 3:30 nella nostra cappellina, entra, si leva il cappello, fa l'inchino, si rimette il cappello e poi mi dice: il saluto gliel'ho fatto, ma è di una tenerezza, e va via subito. Però vedere sempre puntuali che viene a fare il saluto, che si leva il cappello, che gli fa l'inchino e poi dice a me: il saluto gliel'ho fatto, sì, hai ragione, dico adesso tu vai, io continuo a posto tuo. Ma cioè, queste attenzioni al Signore non possono sfuggire. Ci sono tante cose, che, siccome il testo l'avete in mano, le potete approfondire. Diciamo soltanto, richiamiamo il concetto che l'adorazione non è tanto un seguire Gesù quanto un rimanere con Gesù, un dimorare con Lui. Dio ci invita a stare vuole stare con noi, ci invita ad unirci a Lui, fino a voler diventare una cosa sola con noi. Padre, che loro siano in me come io sono in te. Giovanni capitolo 17. Beato chi trova in te la sua forza, cresce lungo il cammino il suo vigore. Il Salmo 83, versetto 6. Quindi il vero miracolo dell'adorazione eucaristica è proprio qui. Tu trovi il coraggio e la forza per affrontare qualunque combattimento, per caricarti qualunque croce, per realizzare qualsiasi opera apostolica.